Ha ricoperto nella sua carriera politica l'incarico di Ministro della Difesa?
Sì.
Quale periodo?
Dalla fine di luglio del 1987 alla fine di luglio del 1989.
Nell'ambito di questa sua attività ha avuto modo di occuparsi della vicenda di Ustica?
Sì, soprattutto a iniziare dal giugno 1988, perché all'inizio del giugno 1988 il giudice istruttore Bucarelli chiese alla Presidenza del Consiglio di fornire notizie circa le attività militari in corso in un ampio raggio intorno ad Ustica alla data del disastro. Quindi si fecero tutti gli accertamenti del caso che per il tramite della Presidenza del Consiglio furono trasmessi al giudice istruttore nei mesi seguenti. C'erano anche due fatti che suscitavano grande attenzione nei mezzi di stampa e nell'opinione pubblica. E questi due fatti concernevano, da un lato, lo svolgimento della perizia giudiziaria affidata al professor Blasi e, d'altro lato, la vicenda del MiG libico caduto a Castelsilano. Sul complesso di tutti questi elementi ci fu quindi anche una forte attivazione del dibattito parlamentare. Ricordo che riferì in quei mesi fino agli inizi dell'89 due volte davanti alla Commissione Difesa del Senato e una volta in aula alla Camera in risposta a interrogazioni parlamentari. Nel giugno e poi nell'autunno dell'88 presentai anche due relazioni sul caso di Ustica nel Consiglio dei Ministri.
Lei si fece, diciamo, promotore della costituzione della cosiddetta Commissione Pisano.
Ma non era una commissione.
Infatti ho detto cosiddetta questa sera.
Era
un'iniziativa sua, onorevole?
Sì.
Quale Ministro della Difesa?
Sì, questo avvenne quando gli vennero note, in primo tempo per indiscrezioni di stampa, le risultanze della perizia giudiziaria di Blasi. In base a quelle risultanze ordinai al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica un'inchiesta di carattere tecnico-amministrativo che aveva peraltro una finalità ben delimitata, cioè quella di accertare le eventuali carenze, disfunzioni e inosservanze di procedure riscontrabili nei comandi dell'aeronautica, anche nei suoi uffici periferici, durante e dopo il disastro di Ustica.
Quindi, oggetto quindi di questa inchiesta era o non era anche la causa del sinistro?
No.
Quindi era solo eventuali carenze da parte dell'amministrazione.
Sì,
diciamo,
da parte dei comandi periferici della difesa. In realtà quella inchiesta mise in luce numerosi elementi di disfunzione o di negligenza, per esempio la mancanza di dati certi sul personale in servizio nei centri radar alla data del disastro, molte imperfezioni nelle osservazioni dei radar del tempo, e anche la avvenuta distruzione di registri e atti amministrativi, che era peraltro almeno in parte giustificabile per la mancanza di normative precise sulla loro conservazione.
Lei ebbe anche un ruolo, sempre con il Ministro della Difesa, della costituzione invece della Commissione Pratis, mi pare successiva a qualche mese.
Certamente, perché al termine della seconda relazione al Consiglio dei Ministri, di cui ho detto, fui io a proporre l'affidamento di una più vasta inchiesta, che fu infatti disposta con decreto d'intesa fra il Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa. Questa inchiesta era affidata ad una commissione presieduta dal Presidente Onorario della Cassazione, Pratis, è composta di esperti civili fra i quali l'ambasciatore Ortona, perché uno dei compiti principali dell'inchiesta, dell'indagine Fratis era proprio quello di approfondire le ricerche in campo internazionale. Quindi esperti civili e anche esperti militari, generali ed ammiragli, che però fossero già a riposo alla data del disastro di Ustica.
L'oggetto di questa inchiesta in questo caso era anche la causa del sinistro?
Sì.
Quindi questa seconda commissione era finalizzata a accertare la causa del sinistro?
Sì, tant'è che appunto nella relazione conclusiva della commissione non si escludeva nessuna delle due cause più probabilmente attribuite al sinistro, né l'ipotesi del missile né quella di una esplosione all'interno dell'aereo.
Senta, quando viene fatta questa proposta poi recepita dal governo, c'era ovviamente l'inchiesta giudiziaria in corso, c'era anche l'inchiesta della commissione Fragi,
sì.
Dotata, come si sa, anche di stessi poteri di indagine dell'autorità giudiziaria. Qual era lo specifico ruolo che in questo contesto invece doveva avere la commissione Fratis, visto che l'oggetto finale era sempre lo stesso?
L'incarico affidato alla commissione Fratis escludeva ogni interferenza nell'attività della magistratura. Quanto alla cosiddetta commissione stragi presieduta dal senatore Gualtieri, le sue conclusioni si collocano in un tempo un poco successivo a quello della mia esperienza ministeriale, perché ci fu una prima relazione, mi pare del 1990, poi proseguita, tant'è che io fui chiamato per un'audizione alla commissione stragi solo nel 91, quando già avevo lasciato da tempo l'incarico di ministro della difesa. L'incarico affidato alla commissione Fratis era quello di affidare appunto ad una personalità di indubbia autorevolezza, come quale il presidente dell'onorario della Cassazione, e ad un collegio di esperti che per la loro competenza professionale, per la loro collocazione personale si dovevano ritenere indipendenti nel giudizio, l'accertamento di tutti quei dati che erano allora oggetto di una fortissima polemica giornalistica e politica, in modo da contribuire anche per quella via, per quanto possibile, a introdurre elementi di chiarezza.
Nessun'altra domanda?
Sì. Parte civile?
Sì. Onorevole, le volevo chiedere, dagli esiti della cosiddetta commissione Pisano scaturirono dei provvedimenti disciplinari nei confronti di qualcuno?
La stessa conclusione dell'inchiesta Pisano, appunto, come ho detto, metteva in luce delle disfunzioni, in parte attribuibili a insufficienza delle normative, in parte dovute a responsabilità difficili da individuare, dato che dal momento del disastro erano ormai trascorsi più di 8 anni. Mi permetto di far presente che la prima inchiesta tecnico-amministrativa nominata dalla difesa del disastro di Ustica è appunto quella ordinata da me oltre 8 anni dopo il disastro. Però non escludeva la stessa conclusione della relazione Pisano delle responsabilità disciplinari, i provvedimenti potevano essere assunti una volta che il procedimento penale fosse stato completato. Peraltro la presentazione della relazione conclusiva dell'inchiesta è di poco precedente all'apertura della crisi di governo, perché Pisano presentò le sue conclusioni nella primavera dell'89, quando il governo De Mita era già in crisi o sull'orlo della crisi sostanzialmente, quindi io non ebbi poi più modo di occuparmene in seguito, perché nel luglio vi fu la sostituzione.
E lei ha appena detto che furono individuate delle condotte per le quali una volta diciamo finito il procedimento penale sarebbero stati presi dei provvedimenti, chi le aveva poste in essere?
Beh, adesso non saprei naturalmente individuare i soggetti, posso solo
richiamare un po' la categoria a cui appartenevano queste disfunzioni. A me pare che le più evidenti erano appunto delle insufficienze nella rilevazione dei radar di Licola e di Marsala. Non si trovò, mi pare, il registro sul personale in servizio a Marsala la sera dell'incidente, tant'è che si dovette ricostruirlo così attraverso accertamenti e in interrogazione del personale, e poi una carenza che emergeva era che alcuni elementi erano stati distrutti attraverso la periodica selezione che si fa delle carte degli uffici. Ecco. Però per la verità non c'era un obbligo di conservazione di questi materiali cartacei. Certo sarebbe stato più opportuno conservarli, ma insomma questo era un po' quel quadro di negligenza complessiva che emergeva dall'inchiesta Pisano.
Mi scusi, sì. Ovviamente questi documenti che furono distrutti erano documenti inerenti il disastro del 19,
ma peraltro ritenuti, quanto ricordo, non essenziali, nel senso che tutta la documentazione essenziale era stata sin dai primi mesi dopo il disastro sequestrata dalla magistratura, era stata messa a disposizione dalla magistratura.
E quindi perché era opportuno conservarli se non erano rilevanti?
No, per avere una documentazione più completa e più riscontrabile, immagino.
Okay. Senta, lei si riunì mai con i vertici dell'aeronautica militare? Facette, non lo so, delle riunioni, come si dice in questi casi, dei briefing sull'argomento?
Certamente, anche perché la necessità di rispondere a interrogazioni parlamentari, di preparare relazioni in Parlamento, richiedeva l'acquisizione degli elementi disponibili. Devo però dire con chiarezza quali furono i miei interlocutori, cioè io mi attenni a una linea precisa, per cui i miei interlocutori in tutti quei mesi furono il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale Pisano, il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Porta, e il comitato dei 5 capi di Stato Maggiore. È nei loro confronti che io espressi una valutazione di lealtà circa la collaborazione che avevo ricevuto, che fu poi molto amplificata nelle polemiche di stampa, ma che sostanzialmente io posso confermare ancora oggi, nel senso che dai vertici militari, dai capi di Stato Maggiore, io credo di aver ricevuto una collaborazione leale tendente all'accertamento di ciò che era possibile accertare.
Senta, e in qual era la tesi dell'aeronautica militare sulle cause dell'incidente aereo?
Io mi attenni sempre alla direttiva...
Chiedo scusa.
Prego.
No, ma la domanda sì. Che viene fatta un po' più specifica, perché la tesi dell'aeronautica, posto che non c'è stata una relazione ufficiale dell'aeronautica,
no,
mi sembra...
No, io l'ancoravo, Presidente, ha ragione, alla domanda che avevo fatto precedente, cioè lui ha detto, l'onorevole, che anche per rispondere a interpellanze in Parlamento aveva fatto delle riunioni con i vertici dell'aeronautica militare, quindi quali erano, diciamo, non vorrei che fosse fraintesa il mio verbo, cioè quali erano i suggerimenti che davano al Ministro, quali erano, diciamo, i suggerimenti cioè in questo senso, non di suggerire capziosamente qualcosa, ma quando lui si riuniva anche per avere cognizione di come rispondere in Parlamento alle varie interpellanze, qual era, diciamo,
l'oggetto anche allora, prima di tutto, magari. Qual era l'oggetto di queste riunioni? Perché le interpellanze probabilmente avranno avuto per oggetto varie circostanze, varie. Ma non so, insomma, io per...
Sì, comunque, per diciamo...
Per limitare la domanda...
Allora, ecco, se ci può specificare qual era l'oggetto innanzitutto di queste interpellanze a cui lei doveva rispondere, quindi qual era l'oggetto delle riunioni che lei teneva con i vertici dell'aeronautica militare.
Presidente, chiedo scusa, non è una posizione, però se il collega è d'accordo, sarebbe opportuno anche che il testo ci ribadisse in quali anni si verificano questi fatti, perché lui ha premesso già che è stato ministro della difesa tra l'87 e l'89,
cioè, io quello
soltanto
mi riferivo.
Per avere dei dati certi, quindi quanto sta riferendo ora si riferisce solo a quel periodo? Oppure se ci dice in che anno ha incontrato questi vertici e via dicendo.
Io a quegli anni, 87-89, faccio riferimento.
Posso rispondere,
certo.
Presidente?
Sì.
Come ho detto all'inizio, l'interessamento al caso si concreta a partire dal giugno, per quanto mi riguarda ovviamente, dal giugno 1988 fino al maggio del 1989. La data d'inizio è appunto l'esigenza di rispondere alle richieste del giudice istruttore, e il maggio dell'89 è pressappoco la data in cui viene presentata sia la relazione all'inchiesta Pisano, sia le conclusioni della commissione Pratis, e poi di fatto volge verso il termine l'attività del governo, che ebbe una lunga crisi che si conclusa poi soltanto nel luglio successivo. L'oggetto di queste interrogazioni parlamentari e delle stesse relazioni del Consiglio era, da un lato, la ricostruzione del quadro complessivo delle notizie disponibili sul disastro di Ustica, ed in più i due elementi fattuali a cui già ho fatto cenno, ossia la perizia che allora era in corso sul relitto dell'aereo che era stato precedentemente recuperato, e le voci su una eventuale connessione tra il disastro di Ustica e la caduta del MiG libico Castelsilano. Per quanto riguarda quest'ultimo fatto, devo ricordare che nel marzo dell'89 vi fu una decisione del giudice di Crotone, che con sentenza definitiva ritenne di datare la caduta del MiG al 18 luglio, quindi 20 giorni dopo il disastro di Ustica, e quindi da escludere quella connessione che allora era un elemento di cui molto si discuteva. Se posso proseguire, devo dire che a dare un orientamento sul comportamento della difesa in una materia così delicata, che toccava tragicamente il destino di decine di vittime, io a dare un indirizzo a cui personalmente mi atteni sempre, che era quello di non parteggiare per nessuna delle possibili ipotesi sulla causa del disastro. Non era questo il nostro compito, noi dovevamo solo fare il possibile per fornire alla magistratura i dati che fossero utili all'accertamento della verità. Naturalmente nell'ambito dell'aeronautica, del mondo militare in genere, voglio essere preciso anche su questo, vi era una tendenza ad escludere fra le ipotesi possibili di causa del disastro quella del missile, anche sulla base di considerazioni di carattere tecnico che si facevano valere. Si sosteneva per esempio da parte di esperti che un aereo abbattuto da un missile non potesse presentare le caratteristiche riscontrabili sul relitto, questa era una delle tesi ricorrenti. Comunque la mia direttiva fu sempre quella che non toccasse a noi pronunciarci sugli aspetti che solo la magistratura poteva curare.
Ho capito, però lei ha detto che sulla base dei dati che aveva a disposizione l'aeronautica,
sì,
poteva escludere l'abbattimento causato da un missile. Le dissero, sempre secondo quei dati tecnici in loro possesso, invece qual era la tesi dell'aeronautica militare?
No, non c'era una tesi dell'aeronautica. L'unica questione...
Zanone, le chiedo scusa solo un momento.
Prego.
Chiedo scusa, Presidente, io prima non ho interrotto, ma noi dovremmo anche ricordarci di un principio che non consente che nel corso di un processo vengano acquisite delle voci. Mi sembra che abbiamo cominciato prima, ma ora stiamo continuando a parlare di voci che, se non vengono ricondotte a quanto detto da una determinata persona, non dico in una determinata circostanza, ma in un certo anno, in un certo periodo, cioè, dire l'aeronautica militare diceva, credo che sia veramente riferire alla corte delle voci, e credo che questo non
sia. Sì, infatti, avvocato Benedetti, io già prima, appunto, l'avevo invitata a fare delle domande specifiche su argomenti trattati con determinate persone, su risposte avute, perché la tesi dell'aeronautica, ovviamente,
non è che... Mi sembra scontato questo, e non sono così pazzo, direi, da chiedere una domanda del genere. Ovviamente il ministro Zanone ci ha detto chi erano i suoi interlocutori dell'epoca, che si riuniva con loro in quel periodo che va da maggio 88 a giugno 89, ci ha detto nomi e cognomi degli esponenti a cui lui faceva riferimento nell'ambito dell'aeronautica militare. Ovviamente quando io chiedo qual era la tesi dell'aeronautica, voglio sapere, era ministro della difesa, lui avrà chiesto, secondo i vostri dati, in vostro possesso, lei generale Pisano, che mi rappresenta l'aeronautica militare nel maggio dell'88, mi vuole dire a me, che sono il suo ministro, qual è stata la causa della caduta del 19 e della morte di 80 persone? Questa era la domanda. Ovviamente mi scuso per non averlo precisato, ma lo consideravo, diciamo...
Sì, prego, vabbè. Allora, questa la domanda, ecco, specificata in quest'ultimo senso indicato dall'avvocato.
La risposta che posso dare è forse più circoscritta, ma è l'unica sulla quale vi fosse una certezza, che peraltro non fu mai contestata, e che aveva al tempo la sua importanza, perché... La grande irritazione, il malessere che circolava negli ambienti militari intorno al disastro di Ustica nasceva soprattutto da alcuni servizi giornalistici, anche molto importanti, come il TG1, nelle ore massimo ascolto, che davano credito a voci per cui il 19 dell'Italia fosse stato abbattuto per errore da un missile italiano. Il dato che fu quindi al centro di tutte le ricerche, e che fu da me sostenuto in Consiglio dei Ministri in Parlamento, era che la documentazione acquisita consentiva di escludere quella ipotesi, perché dal riscontro di tutta la dislocazione in mezzi aerei navali alla data del disastro e dai riscontri effettuati nei depositi dei missili emergeva con chiarezza che il 19 non poteva essere stato abbattuto per errore da un ordigno militare italiano. Questo era il punto principale, perché era anche l'accusa più grave prospettabile. Sul resto naturalmente vi erano tendenze a preferire un'ipotesi rispetto all'altra, ma non vi era certezza, e non poteva esserci in base ai dati di cui si disponeva.
Ovviamente.
Non so se sono stato chiaro.
Mi scusi, onorevole. Non proprio, almeno per me. Prego. Per la domanda che ho posto.
Prego.
E le ho chiesto, lei era ministro della difesa,
sì.
Quindi era, diciamo, l'autorità politica preposta ad avere un contatto, ad avere un coordinamento con l'azione dell'aeronautica militare. Secondo i dati in possesso dell'aeronautica militare, visto che in quel momento era anche sottoposta, come lei ha detto, a una campagna di stampa molto aggressiva,
sì.
L'aeronautica militare diceva no, non è stato un missile, non è stato un nostro missile. La causa dei dati in nostro possesso è... Quale?
La domanda è sempre l'aeronautica militare.
Presidente, non devo ripetere ogni volta al generale.
Sì,
lasciamo a verbale. Verbale rimane che ogni qualvolta l'avvocato Benedetti ha fatto questo tipo di domanda, si riferiva al generale Pisano, che era allora ai vertici dell'aeronautica militare, che faceva delle riunioni con il ministro Zanone nel periodo da lui indicato tra l'88 e l'89. Ecco, così.
I dati disponibili consentivano di escludere che il 19 fosse stato abbattuto per errore da un missile italiano, ma non consentivano di formulare nessuna ipotesi certa sulle origini del disastro. Questo era il dato di fatto, per cui anche l'aeronautica non poteva farsi portavoce di una tesi di cui mancavano gli elementi di dimostrazione.
Quindi il ministro Zanone ci dice che tra l'88 e l'89 il rappresentante dell'aeronautica militare, generale Tisano, non aveva alcuna ipotesi da preferire se non quella da escludere del missile italiano, e quindi non ha riferito mai al suo ministro della difesa qual era, secondo lui, secondo quelli che erano i dati in suo possesso, la causa del disastro di Ustica. Questo mi sta dicendo?
Non vi erano elementi certi sulla causa del disastro di Ustica, c'erano certo elementi, come si può dire, induttivi, che derivavano da un lato appunto da considerazioni tecniche, per cui un aereo abbattuto da un missile presenta delle conformazioni difficilmente simili a quelle del relitto di Ustica, e c'era poi il fatto che da tutte le indagini svolte non risultava nessun dato sulla presenza in area di forze armate di altri paesi, perché qui bisogna aggiungere, se posso Presidente farlo, che a fianco dell'attività svolta appunto per fornire gli elementi alla magistratura, al Parlamento che venivano richiesti, in quell'arco di tempo io feci anche un largo ricorso a contatti di carattere internazionale, cercando di avere risposte sia dagli Stati Uniti, sia dalla Francia, sia dalla NATO. Se questo può interessare la Corte, io ebbi sulla questione di Ustica molti colloqui, sia con i tre segretari americani alla difesa in quell'anno, sia con il ministro francese di difesa Chevènement, sia con i segretari della NATO che erano prima Carrington e poi Werner, sia col capo di Stato Maggiore della Difesa americano, era l'ammiraglio Crow, e tutto questo fu poi ulteriormente approfondito dalla Commissione Pratis ad opera dell'ambasciatore Ortona, che era un diplomatico che aveva grande conoscenza degli ambienti americani e dell'Alleanza Atlantica, attraverso una serie di contatti ufficiali che furono stabiliti per il tramite del consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, Umberto Vattani, sia dai colloqui che io ebbi personalmente con i miei colleghi prima, sia da questi accertamenti ufficialmente compiuti dall'ambasciatore Umberto Vattani poi, i risultati non diedero nessuna risposta che consentisse di individuare una qualche responsabilità. Quindi anche questo elemento veniva richiamato come una ragione non che portasse a individuare la vera causa del disastro, ma che rendeva difficile sostenere con elementi probanti la tesi che il disastro fosse attribuibile ad un missile.
Quindi se si poteva escludere l'ipotesi del missile, il generale Tisano non le disse mai, secondo i dati in suo possesso, se si era fatto, se la tesi che veniva fatta era quella del cedimento strutturale o della bomba, o di altra qualsiasi causa.
Il cedimento strutturale veniva escluso perché già in anni precedenti al mio mandato, credo nell'84 giù di lì, e ad opera della stessa aeronautica, se non ricordo male, sui primi relitti dell'aereo rintracciati prima ancora del ripescaggio dalla fossa di Ustica in cui poi recuperato, si era riscontrata la presenza di elementi esplosivi che escludevano la tesi del sedimento strutturale. Quindi il sedimento strutturale mi pare che a quel tempo fosse ormai comunemente escluso, mentre restava appunto il dilemma aperto sulla natura dell'esplosione, se ad opera di un missile, di una causa esterna oppure di un ordigno collocato a bordo dell'aereo o nel carrello dei bagagli sulla pista di Bologna.
Senta, un'ultima domanda. Lei ha mai chiesto in queste riunioni fatte circa la presenza di aerei militari stranieri al momento del disastro? Forse si è già risposto, io non ho ascoltato la...
Mi può ripetere la sua domanda?
Se durante queste riunioni lei ha mai chiesto informazioni rappresentante dell'aeronautica militare circa la presenza di aerei militari stranieri nel momento...
Sì, ma questi elementi per la verità erano disponibili già prima del momento in cui io mi occupai del disastro di Ustica e furono poi sempre ripetuti, nel senso che le forze armate americane e francesi, le portaerei sostanzialmente americane e francesi, se potevano aver avuto parte del disastro, risultavano dai dati forniti fuori zona in quel momento. C'era una documentazione su questo che precedeva anche il tempo di raccolta della mia documentazione e che fu fornita sempre al Parlamento, alla magistratura.
Senta, lei fu informato che nell'immediatezza dell'evento furono presi contatti con l'ambasciata americana per verificare la circostanza appunto della presenza di velivoli americani militari?
Nell'immediatezza di che cosa?
Del disastro.
Prima del disastro?
Della caduta del Dicino. No, immediatamente dopo la caduta del Dicino.
Adesso non posso ricordare con esattezza questo dato. Certamente nelle relazioni che ho fatto al Parlamento, se questo dato c'era, è stato trasmesso.
No, lasci perdere se questo dato c'è. Le fu mai riferito questo fatto, questa circostanza?
Ma non specificamente, non so. Non sono in condizione di dirle questo. Dovrei andarmi a rileggere le carte del tempo, sono passati 12 anni.
Adesso, dico, il ricordo che adesso...
Sì.
Lei lo sapeva o non lo sapeva a quel tempo?
No, si sapeva che subito dopo adesso subito però, ecco, non saprei collocare nel tempo questo avverbio, ma dopo il disastro erano stati avviati anche delle consultazioni, non so, con l'ambasciata americana o forse con la NATO, non saprei dire, ma poi da tutto questo non era venuto fuori nient'altro che quello che ho detto, cioè che si escludeva la presenza di aerei americani nell'area di Ustica.
Lei non sa collocare però il momento.
Questo sinceramente dovrei andarmi a rivedere le carte per poterglielo dire.
Vabbè, nessun'altra domanda.
Contresame?
Contresame. Avvocato Biagianti, Richiesa Bartolucci. Onorevole, lei rispondendo prima alle domande...
Scusi un momento, perché siccome è contresame, sì. Parte civile ha domande da fare? No, vabbè. Prego.
Onorevole, rispondendo prima alle domande del pubblico ministero, ha detto di essersi interessato direttamente della vicenda relativa alla caduta del 19 nel giugno dell'88.
Sì.
E che in quell'occasione il giudice istruttore Bucarelli chiese al Presidente del Consiglio di riferire sulle attività militari in corso il 27 giugno dell'80.
Sì.
Che il governo fece degli accertamenti e trasmise questi accertamenti al giudice istruttore. Per capire che tipo di accertamenti e quale fu il risultato di questi accertamenti che voi avete trasmesso al giudice istruttore?
La richiesta del giudice istruttore era molto ampia, perché si chiedeva notizie di tutte le attività militari italiane in corso alla sera del disastro, nella sera del disastro, nel raggio, mi sembra di ricordare, di 500 miglia intorno ad Ustica, quindi un raggio che copre gran parte del Mediterraneo. Allora, gli accertamenti consistettero anzitutto nel dare l'esatta collocazione delle navi della Marina Militare dotate di armamento missilistico, stabilendo il luogo in cui si trovavano in quella sera, degli aerei militari in volo al momento del disastro, che erano assai pochi e nessuno dotato di armamento missilistico, e dell'attività dei poligoni della Sardegna, che non risultava attiva all'ora del disastro. Questi erano gli elementi, diciamo, principali che furono posti a disposizione del magistrato. Senta. Queste sono appunto le ragioni per cui io sostenni, senza smentite, che non poteva esserci una responsabilità delle forze militari italiane.
E in tal senso avete riferito al giudice istruttore, quindi?
Da parte del Presidente del Consiglio. La procedura a cui io mi attendi sempre era di inviare tutte le carte al Presidente del Consiglio, che provvedeva a trasmetterle alla magistratura.
Era un accertamento limitato ai mezzi navali e militari italiani o era stato un accertamento esteso anche alle autorità straniere?
La richiesta del giudice istruttore riguardava le attività militari italiane. La documentazione sulla presenza eventuale di aerei o navi straniere era già stata precedentemente acquisita, come ho testé detto, e poi si cercò di passarla al vaglio per ottenere nuovi elementi, se ce ne fossero, senza risultato.
Senta, onorevole, un'altra cosa. Lei ha detto che...
Devo dire che di tutto questo esistono documenti ufficiali dei governi americano, francese, della segreteria della NATO. Non si trattava di colloqui confidenziali, tutto fu messo
ufficiale.
Per iscritto. Sì, certamente.
Senta, lei prima ha detto che due fatti sui mezzi di stampa attiravano l'attenzione. Una era le conclusioni a cui era giunta la commissione Blasi e l'altra la vicenda del MiG libico. In relazione alla vicenda della commissione Blasi e quindi alle conclusioni delle risultanze di questa commissione, quali erano i risultati finali di questa perizia Blasi, chiamiamola così?
Ma mi pare che la perizia Blasi propendesse per l'ipotesi di abbattimento d'opera di un missile, ma credo di ricordare non senza contratti fra i medesimi membri della commissione.
E a seguito della perizia Blasi poi ci fu una commissione governativa e ci fu anche quella di cui lei prima ci parlava, presieduta dal generale Pisano, quindi si attivarono queste altre due commissioni?
Sì, siccome nella perizia Blasi si contenevano per la prima volta elementi che riguardavano appunto il funzionamento degli uffici dell'aeronautica, io ordinai l'inchiesta amministrativa su quello.
E invece le conclusioni dell'inchiesta governativa, quella cosiddetta Pratis, quali furono?
Quelle erano più ampie, appunto, riguardavano tutta la dinamica del disastro, le possibili spiegazioni. La commissione compì anche delle ispezioni in luogo, sia sul relitto depositato in un hangar dell'aeronautica, sia con delle simulazioni di volo. Svolse l'attività che riuscì a fare nell'ambito di un tempo che era piuttosto ristretto, perché la commissione Pratis lavorò per alcuni mesi in sostanza.
Le risultanze della commissione Pratis coincidevano con quelle della Blasi oppure divergevano da questa?
L'ho detto prima, nelle conclusioni della relazione Pratis si dice che accanto agli argomenti in favore della tesi dell'abbattimento d'opera di un missile, non si poteva escludere anche la tesi alternativa dell'abbattimento da parte di un ordigno esplosivo. Questa fu una conclusione della commissione Pratis.
Senta, un'altra cosa le volevo dire. Lei si è interessato al recupero del relitto?
No,
nei due anni in cui lei è stato ministro della difesa si stava procedendo al recupero del relitto?
No, no, questa è una questione che fu trattata prima che io fossi ministro dal sottosegretario Amato.
E nel corso della sua, diciamo così, del suo incarico ministeriale non fu portata alla luce una parte del relitto, non fu recuperato la scatola nera dell'aereo, non ricorda?
Non ricordo questo, non mi pare.
Senta, lei prima ha detto che a seguito di questa commissione presieduta dal generale Pisano emersero tutta una serie di manchevolezze,
sì,
nel sistema dell'aeronautica militare, ha detto in maniera specifica manchevolezze consistite nell'accertamento della presenza di alcuni militari sul luogo del lavoro e cose di questo genere. Volevo sapere, a prescindere da queste manchevolezze, lei ha avuto la sensazione o comunque pensa che volutamente l'aeronautica militare ha nascosto dei fatti in relazione alla vicenda Ustica, non le hanno riferito qualcosa, le hanno impedito di svolgere?
Vabbè, questa francamente è un... se può magari formularla in modo diverso, ma insomma mi sembra...
Sulla base dei dati che lei ha acquisito, sulla base delle informazioni che a lei sono state date dai membri dello Stato Maggiore dell'Aeronautica o comunque degli altri ministeri della difesa, ritiene che le sia stato nascosto qualcosa in relazione a questa vicenda, cioè che non ci sia stato un comportamento trasparente da parte di questi organi?
Il mio interlocutore non era l'aeronautica, era il capo di Stato Maggiore dell'aeronautica. E sul suo comportamento istituzionale io ritenni allora di esprimere un giudizio di lealtà che mantengo anche oggi.
Grazie.
Difesa Ferri? Domande?
No, signor Presidente.
Onorevole Vananni? Nessuna. Onorevole Bartolo? Nessuna? Vabbè. Possiamo licenziare il testo? Grazie, buonasera, può andare.
Grazie, signor Presidente.